gesto e parole in effetto. Qua cermo di metafore che esprimono un concetto assoluto e perfetto. Un colpo diretto assestato al sistema dal profondo del ghetto spirituale, in cui voglio relegarci ad affogare in quel mare di chiacchiere impastate solo di quella morale. Sì, falso opportunista che usa la censura come arma di difesa e spara a vista su quanti, credimi non tanti, rifiutano ogni forma di controllo messo in atto dai potenti, dai signori che controllano l'opinione, da quelli che correggono le bozze del copione, chiamato informazione in scena tutti i giorni sugli schermi di un'intera nazione. Questo è il veleno che ci vogliono inoculare, non esiste antidoto e la morte mentale, opponi resistenza, non farti plagiare, se non ti vuoi ridurre in uno stato terminale, nella stasi comatosi ti è incapace di pensare, preferisce lamentarsi se qualcosa gli va male, agire.
Eccoci qua, ciao a tutte e a tutte, questa Radio Wombat, noi siamo quelli della stampa rassegnata, ciao, un salutone, 156esima puntata della nostra trasmissione che va ad uscire con un giorno di ritardo rispetto alla nostra uscita consueta che è di martedì, esce invece di mercoledì, questo un'altra volta ci andiamo a scusare, ma insomma l'organizzazione del tempo personale a volte fa la differenza e anche questo è il caso. Non importa perché non è appunto grave aver saltato un giorno, quello che invece ci preme andare a, tra virgolette, coprire dal punto di vista della cronaca e del commento è la settimana, o forse più corretto dire 10-11 giorni di fuoco, veramente di fuoco, che stanno attraversando gli operai e tutta la comunità, insomma, che dentro una situazione, una vertenza operaia che vede coinvolte oltre 500 persone, si attiva e viene impattata. È quello che sta succedendo dalla sera ormai del 9 di luglio, quando abbiamo ricevuto tutti e tutte nel territorio, nel movimento, nei collettivi, nelle comunità auto-organizzate che si organizzano, insomma, sui temi del lavoro, della difesa ambientale, delle lotte popolari, il messaggio che la GKN, la storica fabbrica prima Fiat poi passata alla GKN di Campi Bisenzio, peraltro molto presente e molto radicata anche nel tessuto delle comunità di movimento e popolari della nostra area metropolitana, perché vede un collettivo di fabbrica attivo e vivo da molti anni, viene chiusa. Arriva questo messaggio che invita tutti ad andare, solidali e lavoratori e lavoratrici e coinvolti e amici e parenti e tutti coloro che si sentono coinvolti da un avviso e un messaggio come questo davanti ai cancelli della fabbrica. Era la sera appunto del 9 di luglio e da lì in poi una serie di iniziative che non si sono mai fermate, a partire proprio dall'iniziativa presa la sera stessa di entrare dentro la fabbrica, perché la fabbrica è nostra, è loro, è nostra, e quindi in primis di coloro che tutte le mattine o comunque a seconda dei turni ci vanno per erogare la propria forza lavoro, per erogare la propria prestazione lavorativa, e che di fronte a un oltraggio come quello di un licenziamento, che giunge peraltro attraverso le forme più barbare e più brutali del messaggino via WhatsApp o delle mail che sia, che nient'altro sono se non, diciamo, l'evoluzione digitale e contemporanea di quello che era il gesto della, come dire, del il gesto del capo o della mano, per cui il padrone o il capò o colui che esercitava, insomma, i pieni poteri dentro quelli che erano o i reparti o le lavorazioni ottocentesche, diceva fuori. E con la stessa arroganza padronale nel 2021, invece che il gesto del capo o della mano o del calcio in culo, arriva l'email o il messaggino sul telefono. Chiaramente a questa notizia non ci si sta, non solo per come viene ricevuta, cosa che poi in qualche modo, diciamo, approfondiremo, ma nel contenuto stesso del messaggio, cioè il licenziamento in tronco e la chiusura dello stabilimento, non ci stanno gli operai e parte l'occupazione della fabbrica, parte il presidio di solidarietà e si susseguono tante e tante iniziative, fino a quella che diciamo in qualche modo andiamo a commentare con la cronaca di questa settimana, che è lo sciopero provinciale generale di tutte le categorie, lanciato dai sindacati confederali CGIL, CISL e UIL, al quale hanno risposto anche gran parte dei sindacati di base, e che ha poi portato a una manifestazione che si è svolta in Santa Croce lunedì 19 di luglio. Prima di andare a guardare i giornali, che in qualche modo è, come sapete, il focus della nostra trasmissione, e di, insomma, di fare qualche riflessione insieme, vorrei dare la parola a un intervento che abbiamo raccolto sul campo, che è l'intervento di Dario Salvetti, Darietto per chi lo conosce, del collettivo di Fabbrica, uno dei delegati, una delle voci che in questi giorni sicuramente la sta anche perdendo, per quante volte si è trovato a dover parlare in tanti e tanti contesti diversi, a volte cercando di farsi sentire anche alzando la voce, e che ha parlato appunto dal palco dei sindacati confederali allestito lunedì 19 di luglio nella piazza Santa Croce. Parole importanti, un intervento lungo e corposo che però secondo me diciamo fa bene da apripista per quella che poi sarà la lettura dei giornali e il nostro commento. Parole che servono ad interpretare quello che verrà dopo. La parola quindi a Dario per l'intervento, che è la registrazione di quello che ha detto in quella piazza lunedì 19.
Eravamo talmente grulli che per ingannarci sono dovuti scappare un venerdì mattina con uno stratagemma, e sono scappati da questo territorio come ladri, dopo averci lasciato in permesso collettivo dicendo che c'era un lieve calo di lavoro ai tavoli di trattativa. Dicevano che forse l'anno prossimo potevamo avere difficoltà a collocare tra le 15 e le 29 persone, e quando la regione toscana li chiamava gli dicevano: ma perché ci chiamate? Con l'unità di crisi, noi non siamo in crisi. Ma è l'ora di smettere di parlare di questa gente. Io non sono venuto qua a dire quanto sono cattivi. Se vengo qua a dire quanto sono cattivi, io e tutti noi abbiamo già perso. Non si contesta la natura di un avvoltoio. È un avvoltoio, se ne prende atto e si passa avanti. Anzi, io gli faccio i complimenti, perché per provare a chiuderci così hanno calcolato tutto hanno calcolato. E vi dico di più, anche questo è calcolato. Noi siamo ancora dentro il loro calcolo. Hanno calcolato queste parole di indignazione. Hanno calcolato una piazza così, magari meno partecipata. Magari non avevano calcolato proprio tutto, che oggi ci fosse uno sciopero generale provinciale, che noi entrassimo nella fabbrica. Forse tutto non l'avevano calcolato, ma loro ci studiano e ci hanno studiato. E quindi hanno studiato che dopo una chiusura ci sarebbe stata la Via Crucis, della manifestazione di solidarietà, del Mise, delle belle parole. Siamo ancora dentro il loro calcolo, e finché siamo dentro il loro calcolo noi siamo solo numeri, e io un numero non lo voglio essere. Per cui noi continuiamo a chiedere il ritiro dei licenziamenti a Melrose e a Stellantis, che è indirettamente responsabile di questa situazione. Ma noi tutti qua dobbiamo rispondere alla vera domanda: cosa succede se non li ritirano? Cosa succede se non li ritirano? E noi abbiamo una domanda da fare a questo governo, governo per cui non simpatizziamo e per cui la nostra non è una supplica o una preghiera amichevole. Peraltro, a preghiere l'arcivescovo ha già detto di rivolgersi domenica al Signore, quindi più su di così direi che non si può arrivare, siamo già a posto. Noi abbiamo fatto una domanda non a parole, ma con un fatto, rischiando la faccia e forse anche conseguenze penali sull'RSU. Noi di fronte a una fabbrica chiusa abbiamo detto no, e l'abbiamo detto con i nostri corpi. Siamo entrati e c'è un fatto: potremo far ripartire quella fabbrica in qualsiasi momento e farla funzionare più e meglio di prima. E allora la domanda è rivolta a tutti noi, e ovviamente in primis alle istituzioni che stanno spendendo parole importanti. Noi l'abbiamo fermata con gli strumenti che avevamo. Voi che strumenti avete per fermare la delocalizzazione? Perché se non li avete, è giusto dichiarare che oggi lo Stato, il governo, il PNRR, tutti sono impotenti di fronte a questo fatto. E se non siete impotenti, allora siete complici. Ma dove l'impotenza e la complicità a un certo punto coincidono? Perché se tu non ti attrezzi per essere potente di fronte a un fatto del genere, a un certo punto diventi complice, eh? Questa impazienza che ascoltate e che peraltro non è richiesta da noi, io immagino che sia l'impazienza della paura di trovarsi sempre nel loro calcolo, di non fare qualcosa di diverso questa volta, e noi non ce lo possiamo permettere. Quando dico noi, non dico 500 posti di lavoro, dico tutti, il territorio in primis che ci ha dato questo abbraccio, e noi ci sentiamo vincolati da questo abbraccio. E abbiamo accolto tutti e tutte cordialmente al presidio, e vi continueremo ad accogliere cordialmente, ma con una nettezza, l'abbiamo detto nelle nostre assemblee, quella mail che ci ha licenziato, che ha fatto partire la procedura di licenziamento collettiva, l'ha scritta materialmente non sappiamo chi, l'amministratore delegato, l'ha mandata a Melrose, ma quella mail si compone di tutte le leggi che negli ultimi 20 anni hanno massacrato il mondo del lavoro, e questo noi non possiamo nascondercelo. Ma siamo disponibili alla verifica. La disponibilità della chiusura di GKN, secondo me, non sta in testa al fondo finanziario, e forse non sta nemmeno la disponibilità di questa scelta in mano a Dario o agli altri lavoratori GKN, perché noi siamo fragili. La nostra è una rabbia che mescola commozione, fragilità. Ogni tanto, quando meno ce l'aspettiamo, non ora per favore, che i giornalisti ci stanno già facendo troppi ricami su questo, ci mettiamo a piangere. E non sappiamo nemmeno se piangiamo per rabbia, per commozione, per adrenalina, per disperazione. Quindi noi siamo fragili, e se pensate, e proveremo a resistere in tutti i modi, l'abbiamo cantato, staremo là finché ce ne sarà. Ma se pensate che la partita si giochi solo sui cancelli della GKN, noi abbiamo già perso, perché è già scritta. A un certo punto ci metteranno di fronte alla disperazione economica e ci chiederanno se preferiamo la disoccupazione o i soldi. I soldi o l'ammortizzatore. E quindi racconteremo a quel punto la storia che abbiamo già raccontato di tutte le altre vertenze, che noi sentiamo sulla pelle. Noi siamo, a volte anche materialmente, perché alcuni di noi vengono da lì, noi siamo Electrolux, siamo Bekaert, siamo i minatori sardi, siamo l'Alfa Romeo di Arese, siamo Termini Merese. E quindi siamo Fiat, perché noi eravamo Fiat e produciamo l'85% per FCA, quindi la nostra chiusura dice che cosa Stellantis vuol fare o non vuole fare a Melfi, a Pomigliano, a Cassino. Tra l'altro credo ci siano delle delegazioni dei nostri compagni di lotta e di lavoro dell'FCA Stellantis, che salutiamo a pugno chiuso. E proprio perché siamo tutte queste vertenze, non ci illudiamo di essere più bravi, più rabbiosi, più intelligenti di quelli che ci hanno preceduto, lo siamo altrettanto, e se altri hanno fallito rischiamo di fallire anche noi. Saremo diversi se siamo uguali, cioè se sentiamo tutti loro con noi e se ce li portiamo dietro, se impariamo dalle lezioni che ci hanno lasciato. Poi andrà come andrà, è quello che ci stiamo dicendo. Noi l'impegno che come collettivo di fabbrica, delegati sindacali, FIOM, ci prendiamo e di provarle tutte, e personalmente io l'unica cosa che ho paura, lo dico ai colleghi che sono qua davanti, è di perdere la dignità, perché il giorno che ci tolgono quella, veramente lì hanno vinto su tutta la linea. Quello, non esiste una legge, non l'hanno ancora approvato, una legge che ti può togliere la dignità che hai dentro. E allora facciamo che tra le altre cose, sarebbe clamoroso se provaste a chiudere questa vertenza offrendoci gli ammortizzatori. L'ammortizzatore si farà forse, ma prima si ritirano i licenziamenti, poi si valuta se ci sono dei cali di lavoro. Del resto già noi chiedevamo a GKN e Melrose la cassa di solidarietà espansiva e non l'hanno mai voluto trattare, non hanno fatto un'ora di cassa integrazione perché volevano soltanto delocalizzare. Ma dicevo che sarebbe clamoroso se questo si chiude offrendoci solo degli ammortizzatori, perché fatemi capire una cosa: se un disoccupato chiede il reddito di cittadinanza è un mantenuto. Se io lavoratore chiedo il posto di lavoro, mi offrite soldi per farmi fare il mantenuto. Dov'è la contraddizione allora? Noi abbiamo 500 posti di lavoro e li difenderemo. E allora due cose per finire. Una, dicevo prima, vorrei che fossimo come nelle nostre assemblee, no? E quindi mi rivolgo ai colleghi, innanzitutto. Forse non avevo avuto ancora occasione, tutti noi dell'RSU, di scusarci con voi. I compagni, le compagne, i colleghi, le colleghe. Non ho la lucidità di curare parola per parola in questo momento. Comunque, dicevo, noi ci vogliamo scusare con voi, perché un delegato sindacale, dei delegati sindacali, quando vengono presi alla sprovvista così, si devono scusare. Lo sapete che abbiamo provato in questi 3-4 anni, c'è una lunga storia che documenteremo anche in sede legale, di come li abbiamo obbligati con articoli 28 insieme alla FIOM, con accordi a vincolarli, ma evidentemente non ce l'abbiamo fatta. E in questi giorni tanti giornalisti vi stanno chiedendo di raccontare le vostre storie, raccontatele, raccontiamole, ma c'è un tranello in questo. Noi la storia che abbiamo, possiamo raccontare, cioè la storia del ragazzo che rimane disoccupato e c'è la moglie incinta con due figli, è la storia magari del lavoratore del McDonald's che è stato a casa, del gelataio. Noi, come dire, le nostre storie non sono diverse da quelle del milione di posti di lavoro persi durante la pandemia. Noi raccontate solo le nostre storie perché facciamo rumore, perché questo produrrà una divisione tra noi e gli altri lavoratori che invece sono andati a casa in silenzio. Quindi raccontate le nostre storie, ma se non l'abbiamo capito, qua siamo chiamati non a raccontare storie, ma a provare a scrivere la storia. Una storia piccola forse, ma siamo chiamati a questo. E proprio perché di storia si parla, il nostro slogan non è stato la GKN non si tocca, il nostro slogan è stato uno slogan che non abbiamo creato noi, uno slogan della resistenza: insorgiamo. Siamo entrati in piazza con la bandiera dell'Ampi e della Brigata Sinigaglia, la bandiera originale, perché i ventenni bui a volte capitano nella storia, ma c'è un giorno in cui finiscono, e io non so se questo è il giorno. Io so che abbiamo l'obbligo di provare a insorgere, di provare a trasformare questa lotta in una mobilitazione più generale, perché altrimenti non ci salviamo. E Firenze, suoniamo la martinella per dire che entriamo in guerra e che prima o poi bisogna liberarsi. Insorgiamo insieme.
Bene, questo era Dario, come ho detto in introduzione, per chi si fosse collegato adesso, visto che l'intervento comunque era lungo. Dario Salvetti, uno dei delegati sindacali della GKN, che è intervenuto dal palco dello sciopero generale provinciale dei sindacati confederali con manifestazione in piazza Santa Croce lunedì 19 di luglio. Come ho detto, ci interesserebbe in qualche modo dare uno sguardo ai giornali, perché sicuramente, insomma, come d'altronde è compito della nostra trasmissione, e siamo qui per farlo. Giornali che sono usciti a ridosso di questo avvenimento per vedere un attimo quello che c'è e quello che non c'è. La Nazione ci dice: GKN, la rabbia è scesa in piazza e Firenze chiede aiuto a Draghi. 4.000 lavoratori in Santa Croce per protestare contro i 422 licenziamenti. Nardella chiama Roma. Ecco, l'ultima veramente non c'è alcuna novità, perché che Nardella chiami Roma l'ha fatto talmente tante di quelle volte che ormai non fa più neanche testo. Rileviamo subito, tra virgolette, un primo errore per correggerlo e anche per dirlo, visto che giustamente da GKN lo dicono tante tante volte: non sono 422 le persone coinvolte da questa chiusura dello stabilimento, 422 sono gli impiegati diretti di GKN, ma tra ninnole e nannole, nel senso degli appalti che ovviamente ci sono, ormai è una realtà più che ventennale in quasi ogni complesso produttivo, e ovviamente per le lavorazioni e per la complessità dei processi di lavoro della fabbrica GKN gli appalti sono più di uno. Siamo oltre i 500 licenziamenti. Ovviamente la questione è ancora più rilevante dei 422, cosa che va messa in evidenza non solo perché sono più alti i numeri, non è solo una questione di numeri, ma è anche propriamente una questione di qualità, perché chiaramente i cosiddetti appaltati non hanno meno dignità e non devono avere meno diritti degli assunti diretti di GKN. Quindi questa precisazione che viene fuori dal collettivo di fabbrica e da ogni presa di parola e da ogni mobilitazione, ci sentiamo di farla anche noi e di ribadirlo per chi, diciamo, tra gli ascoltatori e le ascoltatrici non avesse avuto né occasione né tempo o forse neanche diciamo voglia di approfondire o di ascoltare altre voci. Quindi mettiamolo subito chiaro come argomento e come chiarimento e correzione rispetto all'articolo della Nazione. Andiamo invece su Repubblica, che dedica ben due pagine, chiaramente anche la Nazione, sono anche altri gli articoli, questo era quello principale, ci sono tante foto, le foto ci sono in tutti gli articoli di giornale, occupano anche una buona porzione degli articoli. Repubblica fa due pagine: l'Italia siamo noi, il grido di GKN da Santa Croce per difendere il lavoro. Grande partecipazione allo sciopero indetto dai sindacati contro la chiusura dello stabilimento di Campi. In piazza i sindaci dell'area metropolitana. Qui l'articolo di Repubblica mette in evidenza forse un aspetto istituzionale, comunque per certi aspetti da non sottovalutare, da guardare sempre con occhio critico, perché chiaramente sappiamo tutti che queste figure istituzionali poi sono anche uomini o donne della politica, quindi appartengono anche alle forze politiche di maggioranza. Questo vale per la quasi totalità dei sindaci che erano presenti in piazza. E quindi inevitabilmente, facendo riferimento alle forze politiche che poi compongono anche questo governo o quello precedente o quelli precedenti, e che hanno determinato senza ombra di dubbio, insomma, il sistema di regolamentazioni e leggi che permette a una multinazionale, a un fondo come Melrose, quello che possiede GKN, di praticare una ristrutturazione e puntare a una delocalizzazione produttiva come quella che è all'origine di questa causa. Quindi, insomma, nessuno è, tra virgolette, assolto. Per ripetere un po' quello che diceva anche Dario nel suo intervento, e che è il punto di vista dei lavoratori GKN, siete impotenti o siete complici, quindi quale delle due? Insomma, il fatto che ci fossero i sindaci viene subito messo in evidenza dall'articolo di Repubblica, che titola anche in questo modo l'Italia siamo noi, che non è stata propriamente una delle, diciamo, dei leitmotiv della manifestazione, che si è composta di un corteo operaio, cioè dei lavoratori di GKN, che sono arrivati direttamente dal presidio e dall'assemblea permanente permanente di fronte alla fabbrica, sono arrivati sul Lungarno per poi, tra virgolette, sfilare in corteo su Lungarni, passare per la Biblioteca Nazionale, rientrare in Santa Croce, nella quale fare prima un giro della piazza e poi entrare diciamo nel centro della piazza, dove c'era anche il palco, e ascoltare gli interventi di coloro che hanno parlato. Ovviamente il palco era dei sindacati confederali, quindi ci sono stati gli interventi dei rappresentanti, degli esponenti dei sindacati confederali. Sempre in questo articolo di Repubblica che stiamo guardando c'è la foto della Paola Galgani della CGIL con la didascalia della CGIL: servono investimenti in norme della dignità del lavoro, oggi sempre più frammentato e precario. Anche qui, appunto, l'abbiamo visti tante volte in questa veste, quella di coloro che denunciano, però li abbiamo visti anche tante altre volte nella veste di coloro che vanno ai tavoli delle trattative o di coloro che fanno da cinghia di trasmissione, come si diceva una volta, con i partiti del centro-sinistra, che poi lo Stato sociale o le sistemi di regole più rigidi rispetto a quella che amano definire libertà di impresa vengono invece rifiutati o vengono invece eliminati. Altro articolo di Repubblica che è Le voci della piazza e l'appello: restiamo uniti nella lotta. Sul lenzuolo giallo la scritta Collettivo Donne GKN raggruppa una settantina tra mogli e compagne degli operai. Se non ci muoviamo ora, il futuro non c'è per nessuno. Qui si mette in evidenza, insomma, la dimensione anche sociale della battaglia della GKN, cosa indubbiamente importante, una grande e importante voglia di partecipare e di fare ognuno la propria parte in questa battaglia che coinvolge il territorio, come è stato in tante forme detto. Lo coinvolge così tanto che in piazza c'è anche Giancarlo Antognoni, il capitano e unico 10, amatissimo come giocatore, un po' meno come dirigente della Fiorentina, tra l'altro ora è pure fuori, però comunque un uomo con un capitale simbolico sicuramente enorme per la città, e che comunque è passato per quella piazza. Non hanno mancato i giornali in tutte le forme, anche il sistema mediatico, anche nei video, anche nelle interviste, di dargli la parola e di chiedergli la sua. Tutto sommato non ha detto cose peggiori di quante ne abbiano detti altri. Giancarlo Antognoni tra la folla, solidale contro un'ingiustizia. Le bandiere della Fiorentina, Antognoni in piazza Santa Croce durante lo sciopero, insieme. Insomma, insieme, vabbè, qui c'è la foto e lasciamolo correre. Questo era la Repubblica. Ora non sto a leggere tutti gli articoli per ovvie ragioni, perché poi il racconto è quello che stiamo facendo. Interessano magari i titoli e i sottotitoli, senza entrare troppo negli articoli, sia per questioni di tempo che per questioni di contenuto. Il Corriere, caso GKN, messaggio alla politica: la solidarietà di operai di ogni settore, sindaci, cittadini, e un appello: se le regole permettono questo, allora cambiamole. Migliaia in piazza Santa Croce contro i 422 licenziamenti. Adesso deve intervenire Draghi. Grande una foto nella pagina centrale, diciamo presa dal fondo della piazza, quindi che guarda verso il palco che poi era allestito sulla parte finale della piazza, dove diciamo comincia le scale di Santa Croce. La piazza nella foto sembra particolarmente piena e gremita, mogli e figlie in corteo, la nostra lotta anche contro la disperazione. La didascalia in difesa del lavoro, piazza Santa Croce ieri si è riempita di migliaia di manifestanti solidali con gli operai GKN. Ho fatto questo inciso, diciamo, sulla fotografia che mostra una piazza particolarmente piena, non perché non lo fosse, ma diciamo sui numeri va fatta comunque in qualche modo una riflessione, diciamo con occhi sospettosi e sempre critici, perché d'altronde bisogna mai abbassare la guardia e farsi trascinare né dai propri successi né dalle paure, cosa che credo vada di pari passo con quello che ha detto anche Dario nell'intervento che abbiamo ascoltato insieme. Ma sì, è vero che la piazza era piena, ma probabilmente non quanto avrebbe dovuto e potuto essere. Teniamo conto che la manifestazione appunto era organizzata dai tre sindacati più rappresentativi, vuoi o non vuoi, CGIL, CISL e UIL. Era comunque una piazza provinciale. A lungo si è insomma, a lungo è vero che tutto questo è come dicevo all'inizio della trasmissione, dal 9 di luglio a oggi, quindi tutto abbastanza a corsa, però è da diversi giorni che era annunciato questo sciopero provinciale. Prima sembrava dell'intera giornata, poi è diventato di 4 ore. Le 4 ore chiaramente sono sempre un problema, perché costringono chi ha dei turni di 8 o forse più comunque ad andare a lavorare, ed è chiaro che per situazioni molte delle quali si presume o si suppone potrebbero essere produttive e quindi anche localizzate in porzioni della città non a ridosso del centro della città di Firenze, magari anche in provincia, raggiungere la piazza Santa Croce e poi rientrare al lavoro è sicuramente un problema tale da rischiare di tradursi in una impossibilità oggettiva di partecipare alla manifestazione. Quindi 4 ore invece che 8 è già stato un piccolo balzello che i sindacati confederali hanno messo e ha sicuramente ipotecato la partecipazione su questa manifestazione. C'è poi da dire appunto che una cosa è convocare uno sciopero, una cosa è mandare in piazza una solidarietà di apparato, quindi muovere i delegati, muovere il funzionariato sia dei sindacati sia dei partiti, perché in piazza si è visto anche qualche bandiera PD, si è visto, come dicevo e come hanno detto anche i giornali, c'erano i sindaci, quindi per ovvie ragioni c'era un funzionariato a tutti gli effetti. Quindi se si tolgono questi numeri, cosa resta di vero? È un po' tutto da discutere. Teniamo ovviamente conto che ci sono 500 persone che vanno al licenziamento, più quelle ad esse collegate, più solidali veri e che si sarebbero mossi comunque anche senza l'indizione di questo sciopero. Quindi la questione dei numeri non è un vezzo, non è un capriccio, non è banale, ma è da prendere in considerazione per capire se i sindacati confederali rispetto a questa lotta ce la stanno mettendo tutta, quasi tutta, poco o niente, e se sono manfrine o se in qualche modo qualcosa si sta muovendo davvero. Questo appunto per non prendere degli abbagli, per non cadere in delle facili trappole o avere un approccio in qualche modo diciamo mistico, mitologico all'idea dello sciopero generale, all'idea dell'unità del lavoro, del mondo del lavoro che marcia unito, perché sappiamo invece che le differenze ci sono a volte eclatanti e fanno la differenza. Appunto, non sto dicendo niente di nuovo perché è già stato detto, è forse il principale tema di questa mobilitazione come di altre, ma insomma in qualche modo resta tra i grandi temi e quindi lo indaghiamo. Quello che volevo dire appunto è che sui numeri della manifestazione non c'è accordo, si è sentito e si è visto dire un po' di tutto, c'è chi ha detto 1000, c'è chi ha detto 4000, c'è chi ha commentato 10.000, ci sono altre espressioni come quella che diceva ora, migliaia, per rimanere sul generico. Io non mi metto qui a quantificare, so solo che proprio perché ci sono andato con il corpo e con la mente che la piazza Santa Croce non era affatto piena. So per quello che ho visto che molta gente era sulle scale e sul, diciamo, sul sagrato di Santa Croce, in un atteggiamento anche per conto mio curioso, quantomeno che non esprime un'attitudine militante, perché diciamo hanno atteso sulle scale e sul sagrato il passaggio del corteo operaio tra il palco e il sagrato come dei, diciamo, dei tifosi o dei curiosi aspettano il passaggio del Giro d'Italia. Questo secondo me è indice di un atteggiamento, diciamo, più da funzionari che non da realtà produttive o lavorative in lotta, contrapposto a quello di chi invece era nella piazza. C'erano i collettivi della San Montana, c'era uno striscione di Unicop, c'erano tante altre situazioni più o meno organizzate, più o meno numerose, ma che comunque praticavano e calcavano la piazza, perché evidentemente quello è il linguaggio delle lotte e il linguaggio della partecipazione sociale e politica. Chi è stato affacciato sul sagrato non è con questo una condanna, c'è giustamente chi ha fatto osservare che il sagrato era all'ombra e la piazza è al sole, ma nello stesso tempo è anche vero che la piazza era la piazza e che il sagrato è il sagrato, quindi ci sono situazioni in cui il sole, come il vento o come la pioggia, si prendono e non c'è modo di sottrarsi. Questa sicuramente era una di queste, e appunto a dimostrarlo c'è il fatto che striscioni, bandiere e persone erano nella piazza e qualcun altro invece era sul sagrato. Comunque anche questo, che può sembrare un dettaglio, descrive un po' questa giornata e dà delle difficoltà nel conteggio dei numeri, però dice anche qualcosa su chi c'era e come c'era. Sempre perché il tema è uno, perlomeno tra i grandi temi, è: in questa lotta quelli che contano e che vanno ai tavoli della trattativa o che per ora ci sono sempre andati, cioè i sindacati confederali, che atteggiamento terranno? Le manfrine, i giochetti, le simulazioni e gli specchietti per le allodole, o ci metteranno davvero del loro? Metterci davvero del loro vuol dire mobilitare la propria base sociale, ammesso che questa base sociale esista. È chiaro che non possiamo pensare che tutti coloro che hanno la tessera sindacale si possano considerare base mobilitabile, ma nello stesso tempo sono tanti e tante, e se li vogliamo o li vogliono muovere è il momento di farlo, senza attese e senza giochetti. Il giornale continua, migliaia insorgono con i lavoratori GKN, un appello a Draghi. Ecco, viene ripreso il messaggio appunto della resistenza, l'hashtag, la parola d'ordine del insorgere, come è stato usato anche diciamo come elemento simbolico non da poco la questione della Martinella, che per chi non lo sapesse, senza la pretesa di dare lezioni di storia, è la campana che si trova in Palazzo Vecchio, e il riferimento storico al quale si rifanno gli operai della CKN è il suono della campana che non segnò tanto l'avvenuta liberazione della città come spesso e erroneamente viene detto, ma propriamente era il segnale della battaglia di Firenze e dell'insurrezione, che furono proprio le divisioni partigiane, a partire dalla divisione Arno, che attraversò la Pescaia di Santa Rosa guadando l'Arno, anche se per quello che si sa in quell'agosto era abbastanza basso e quindi non c'era l'acqua se non nella parte più a destra, seguendo la corrente dell'Arno come solitamente avviene. Quindi la prima parte della Pescaia era diciamo abbastanza libera, c'era un po' d'acqua nella parte destra, ma si poteva in qualche modo guadare senza troppe difficoltà. Ma i reparti partigiani dettero inizio alla liberazione della città, che proseguì per alcuni giorni, resistendo anche alle controffensive dei nazifascisti, che riuscirono nei giorni seguenti anche a ritornare fino addirittura a Piazza San Marco. Quindi la Martinella non segna l'avvenuta liberazione, ma segna l'inizio della liberazione di Firenze e dei giorni dell'insurrezione, del protagonismo partigiano, che addirittura sopravanzò anche dal punto di vista militare il contributo alla liberazione dato dagli alleati, perché per alcuni giorni tra la fine del 10 e il 13 d'agosto i reparti partigiani si trovarono da soli ad affrontare la battaglia di Firenze e i cecchini e le truppe nazifasciste che, sebbene in ritirata, non avevano alcuna voglia di lasciare la città ai comunisti, ai partigiani e alle forze alleate. Quindi la Martinella, insomma, utilizzata come simbolo non delle campagne cinquecentesche e di conquista di quella Firenze, ma della liberazione, di una liberazione che ovviamente era nazionale, era politica, ma era e voleva essere anzitutto delle classi subalterne dall'oppressione di classe. E oggi, insomma, è stato usato queste due categorie che risalgono alla lotta partigiana, Insorgere e la Martinella, in questo senso qua. Le ha riprese anche il Giornale. Operai di ogni settore, istituzioni, cittadini, Santa Croce, invasa dalla solidarietà ai 422 licenziati. Messaggio alla politica. Sembra essere un po' questo il principale argomento che i giornali hanno colto della giornata. Sicuramente la giornata voleva essere anche un messaggio alla politica, come ci è stato chiarito da Dario. Non vuole essere né il piagnisteo di chi dice quanto sono cattivi i fondi come Melrose, non vuole essere un'elemosina al governo, vuole essere un segnale per invertire e sovvertire i rapporti di forza che ci vedono perdenti e vittime di queste situazioni. Questi erano i giornali usciti il giorno successivo alla manifestazione, credo che li abbiamo in qualche modo commentati, incrociandoli sia con quello che io personalmente ho visto dentro la manifestazione, e chiudiamo qui questa parte della trasmissione che è già corposa, ricordando ovviamente che il prossimo appuntamento è per questo sabato 24 di luglio alle 9:30 di fronte alla GKN a Campi Bisenzio. Chi non sa dov'è, la va a cercare con Google Maps o sul vecchio Tutto Città Cartaceo, che ce lo sa comunque dire. Facciamo una bella pausa musicale.
DJ Paro con il cat, con lo stile più massiccio. È Jay che masito con il rap a braccio. È ferro, è il top del lessico, è l'hip hop più classico, tipo fanculo ad ogni sbirro. Calmo come quando squaglio e rollo. È ghiaccio, uno sta nel ritmo fino al collo. Due per la grana, tre per le b-boy stance, perché è una questione d'attitudine. È il nome sul muro, è duro sul vagone. Lo sfoggio del trick più gaggio dentro la competizione. Sul flash del clash del sound ti ci giochi la reputazione come nei playground. Altro che down, questa è la totale, rock da ogni botta un quintale, il livello che sale insieme alla temperatura, ed è il sangue che si mischia in un'unica cultura. Non è del momento con il rap, suona più forte delle bombe, le bombe sul classico originale boom bap, nasce da niente e si espande. Non è del momento con il rap, suona più forte delle bombe, le bombe sul classico originale boom bap, nasce da niente e si espande. Niente di più facile, il rap bomba. Io nella mia giungla vivo e scrivo fino a notte fonda. Se c'è la musica son l'ombra, se c'è da devastare sono io la grande onda che si forma in questa selva di fagiani. Sono il cacciatore, la mia penna spara tra le mani, mentre la mia testa non spera nel domani e crea piani. Il rap, noi portatori sani, dove tutto è deleterio. Come Jaime sono serio e come me so sempre vero. Gioco da ragazzi tra i palazzi come TRV. Get up, andare su, la città è nostra, perché il rispetto costa. Per questo date una mossa o date la scossa, io pio la rincorsa, il muro l'ho scavato anche da solo stavolta. Non è del momento con il rap, suona più forte delle bombe, le bombe sul classico originale boom bap, nasce da niente e si espande. Non è del momento con il rap, suona più forte delle bombe, le bombe sul classico originale boom bap, nasce da niente e si espande. Del fomento con il rap, colle del fomento, suona più forte delle bombe, classico originale, colle del fomento con il rap, suona più forte delle... Il rap parla dove tutti stanno muti, colle del fomento zio balla coi lupi. Dammi due minuti, c'ho la selva del lessico, elettrico, eclettico. Viaggiare stando fermi è il massimo, è vita. Per te è soltanto una gita, è la sfiga, ti fotte la notte che arriva. Vuoi mettere? Il colle non scherza e se scherza so uova e la mette. Il rap che non smette. Su facce stanche, giù Nike bianche, umore nero sul fronte del palco e ground sotto zero. Su con un pensiero più forte delle bombe, con molte più parole che tombe al cimitero. Sparo, pallotto da stalaringe, un massiccio spinge dall'era delle Jordan 5. Una testa in guerra e due dita per la pace, sul classico suono originale che ti piace. Colle del fomento con il rap, suona più forte delle bombe, le bombe. Sul classico originale boom bap, nasce da niente, si espande, si espande. Colle del fomento con il rap, suona più forte delle bombe, le bombe. Sul classico originale boom bap, nasce da niente, si espande. Colle del fomento con il rap, suona più forte delle bombe, le bombe. Sul classico originale boom bap, nasce da niente, si espande, si espande. Colle del fomento con il rap, suona più forte delle bombe, le bombe. Sul classico originale boom bap, nasce da niente, si espande.
Eccoci qua, rientriamo in voce con la stampa rassegnata di Radio Wombat. Abbiamo parlato fino ad ora di GKN, della giornata di sciopero generale provinciale lanciato dai confederali in solidarietà con questa enorme vertenza operaia. Era il lunedì 19 di luglio. Se appunto vi collegate adesso, avete perso un bel pezzo della trasmissione, utilizzate i podcast. Colgo l'occasione per dire che appunto ritrovate sempre tutte le trasmissioni, le potete scaricare, ve le mettete comodamente sull'MP3, sul telefonino, le riascoltate sul computer quando volete. I podcast sono una bella risorsa non solo per la nostra trasmissione ma per tutte le altre della nostra radio. Quindi, detto questo, rientriamo appunto dopo questa pausa musicale fatta con un pezzo assolutamente storico dei Colle del Fomento e che dedichiamo appunto agli operai GKN, che siano più forti delle bombe e noi con loro. Si riguarda un attimo i giornali prima di completare la puntata di questa settimana ancora sulla GKN con le voci di due compagni, di due operai del collettivo di fabbrica che siamo andati a disturbare per un commento a caldo su quella che è stata appunto la giornata orora commentata. Prima di farlo, un altro articoletto che fa venire, come dire, la goccia di sudore, non per il caldo ma per la rabbia che si aggiunge alle cose che abbiamo detto. Lo prendiamo dal Corriere Fiorentino del 20 di luglio. Alla sanità toscana mancano 400 milioni, le ASL rischiano il blocco delle assunzioni. Roma ha coperto le maggiori spese per il Covid solo nel 2020, la Toscana ora dovrà risparmiare. Ripercussioni sui servizi? Punto interrogativo. Beh, evidentemente la domanda che fa Giulio Gori, un po' così furbescamente e provocatoriamente, la risposta evidentemente è sì, perché se manca 400 milioni le ripercussioni sui servizi ci saranno? Penso che in qualche modo ci saranno. La sanità toscana trema. A metà del 2021 c'è già un disavanzo di circa 400 milioni di euro da recuperare entro il 31 dicembre. La causa? Le maggiori spese legate all'emergenza Covid e il fatto che i finanziamenti dello Stato hanno coperto solo le maggiori uscite del 2020. Non leggo tutto l'articolo, lo teniamo come una finestra sulla quale magari approfondire, vediamo se riusciremo a trovare qualche voce competente che dall'interno delle ASL, insomma, ci possa dire qualcosa oltre a quello che sappiamo diciamo, dalle dichiarazioni della politica, che poi sono le fonti giornalistiche. E però insomma qui siamo già, appunto, tremano i polsi, perché che siamo a questa situazione con la sanità, dopo tutto quello che abbiamo già vissuto e che sappiamo che in qualche modo ci aspetta, si sa anche e si viene a sapere che ci sono anche 400 milioni di disavanzo già in questa prima parte del 2021. Va sui giornali di questa settimana e della settimana passata, anche si susseguono e sono diversi gli articoli sulle frecciate, bordate, cannonate o picconate, a seconda di come le si vogliano definire, di Renzi, che torna a parlare di politica locale, non che torni a parlare di politica, perché di quello non ha mai smesso, ma continua a intervenire anche propriamente sulla politica locale, perché ha lanciato questo, diciamo, campagna, ora campagna forse è troppo, però insomma delle dichiarazioni abbastanza nette nei confronti del Partito Democratico e anche dei renziani dentro il Partito Democratico, perché intervenendo sull'alleanza che il Partito Democratico di Sesto Fiorentino ha fatto sostenendo il candidato sindaco Lorenzo Falchi, storicamente contro l'inceneritore, contro l'aeroporto, Renzi ha detto: come si fa ad essere del PD e sostenere il sindaco Falchi su Sesto? Quindi in qualche modo vuole evidentemente con queste dichiarazioni intervenire appunto sulla politica locale, spingere ancora una volta verso una maggiore definizione della linea politica anche del PD, perché non contento di non esserci più e di aver fondato un suo partito, vuole dettare la linea non solo del suo partito che è Italia Viva, ma anche dei partiti degli altri, dando appunto seguito a un disturbo narcisistico di personalità che ormai conosciamo e ha dimensioni veramente elefantiache. E insomma questa roba sta sulle cronache da giorni e si susegue, per cui alle bordate di Renzi non risponde Nardella nicchia, la risposta è a metà, poi arriva la festa dell'unità, chissà che succederà, poi c'è Letta, insomma, quindi la cosa ha occupato un bel po' di spazio sulle cronache locali, che sarà un po' per il caldo, sarà perché si chiama Matteo Renzi, ma quando chiacchiera, insomma, non gli si può proprio evitare di dare molta rilevanza e molto spazio. Chiaramente intorno a tutta questa questione c'è l'aeroporto fiorentino, che dal suo punto di vista è anche il mantenimento fino all'ultimo spasimo di promesse che evidentemente ha fatto a uno dei suoi maggiori finanziatori e sostenitori, che è Edoardo Eurnekian, il magnate, il tycoon argentino, proprietario della multinazionale Corporación America, che possiede oltre 50 aeroporti nel mondo e che ha investito su Matteo Renzi come cavallo da corsa che lo portasse al traguardo di espandere, allargare e fare un nuovo aeroporto. Quindi vicenda che abbiamo seguito e che in qualche modo qualche minuto gliel'ho dedicato, proprio perché sui giornali ci sono stati molti articoli, sia su Repubblica che sul Corriere. Chiudiamo la trasmissione di questa settimana con, appunto, come già detto, il parere e le parole di due operai della CKN che intervengono su quella che è stata la manifestazione di lunedì. Ancora a tutti e a tutte appuntamento per sabato 24 di luglio alle 9:30 di mattina davanti ai cancelli della CKN. Insorgiamo con CKN, suoniamo la Martinella, suoniamola anche noi dalle nostre onde medie. Vi saluto qui, grazie per l'ascolto, grazie al Barba e a Oro che ora sentirete, un grande saluto, alla prossima settimana, ciao! Andiamo a sentire i lavoratori della GKN di Campi Bisenzio, tenendo anche conto dell'enorme stanchezza dei compagni e delle compagne del collettivo di fabbrica, impegnati da giorni nell'occupazione, nei presidi, nel ragionamento politico che li ha portati anche nella piazza di lunedì, di cui stiamo appunto chiedendo un commento. Gli diamo subito la parola, ringraziandoli appunto del tempo che ci dedicano, sperando in un commento che sia
sia, come dire, senza sconti e senza peli sulla lingua, visto che dalla nostra radio e dai nostri microfoni non c'è imbarazzo che tenga. È riuscita questa giornata? Non è riuscita, è riuscita a metà. Cosa si è portato a casa rispetto a questa vertenza? Qual è il rapporto con i sindacati confederali? Ovviamente con tutte le luci e le ombre che per forza di cosa lo caratterizzano, sapendo dove e come si collocano e come e dove si sono collocati in questi anni. Lo andiamo a chiedere a loro, ripeto, ringraziandoli per questo disturbo e questi minuti che gli prendiamo tra i tantissimi impegni di questi giorni. Compagni, a voi la parola, è un piacere avervi con noi.
Sì, buona giornata, sono Giorgio Francesco del collettivo di fabbrica dei lavoratori CKN Firenze. Sulla giornata di ieri mi sentivo di dire che era tanto tempo che a Firenze non si vedeva una manifestazione del genere, nonostante sia organizzata la CGIL, CISL e UIL e tutti i sindacati confederali. Abbiamo anche notato l'appoggio delle istituzioni che man mano sono passate comunque dal presidio a portare la loro solidarietà. E diciamo che la soddisfazione rimane un po' a metà, perché comunque abbiamo bisogno ora di risposte e non di passerelle, l'abbiamo sempre detto, ne siamo consapevoli. E stiamo cercando di spingere le istituzioni a fare quello che in passerella ci hanno promesso. E niente, il presidio continua, e l'assemblea permanente è ben organizzata, abbiamo creato una solidarietà importante, anche troppa rispetto a quello che ci aspettavamo dal territorio. E mi preme anche ringraziare tutti, e probabilmente lo faremo nei prossimi mesi, perché credo sia anche importante chiarire che il territorio ha risposto in maniera grandissima al nostro richiamo, un territorio compatto, stiamo messo insieme anche realtà che in questi anni hanno sempre pensato più a discutere fra loro che a risolvere i problemi del paese. E per quanto riguarda il rapporto tra operai e confederali, ne parleremo in futuro e un altro compagno sarà più preciso nell'indicare le nostre indicazioni. E mi preme ricordare il 24 sabato avremo un'iniziativa nazionale importante che partirà davanti ai cancelli della CKN, ma anche questo avremo modo di dare più informazioni e più indicazioni possibile più avanti in questi giorni comunque. Nel ringraziare anche voi che fate un lavoro importantissimo come radio dell'informazione, e vi saluto dal presidio a pugno chiuso, e la lotta continua e non ci fermeremo. Grazie.
Sì, ciao a tutti i compagni e le compagne che ascoltano Radio Wombat. Qui sono il Barba direttamente dal presidio della GKN, e qui la manifestazione di ieri, di lunedì, è andata, direi, molto bene, molto partecipata. Le nostre parole d'ordine sono arrivate a tutto il pubblico che era partecipante della manifestazione, compresi anche i sindacati confederali e anche i sindacati di base. C'è tutto un mondo sindacale che appunto sostiene la nostra lotta e del quale ringraziamo fortemente. Qua i lavoratori sono compatti nell'andare avanti, ci stiamo organizzando sempre meglio ogni giorno che passa, e riusciamo così a difendere la nostra fabbrica, la nostra realtà di lavoro, che continuiamo comunque a ribadire vogliamo riaprire al più presto, perché per il lavoro che facciamo, insomma. E esattamente come ha detto il compagno Iorio, tutto il mondo della politica che è stato a sentire le nostre rivendicazioni, a quel mondo noi chiediamo chiaramente delle risposte certe e che si adoperino al meglio per risolvere l'intera vertenza. Nel frattempo noi rilanciamo ancora una volta l'iniziativa del 24 luglio, sarà un sabato mattina, qui davanti ai cancelli della fabbrica. Proveremo a partire in corteo, ci stiamo organizzando per quello, supponiamo che farà molto caldo, consigliamo a tutti i partecipanti e le partecipanti di fare un po' di scorta d'acqua, perché il sole anche a quest'ora del giorno picchia notevolmente, ma noi diciamo stiamo picchiando di più su tutta quella parte di popolazione che ancora non ha sentito la nostra voce, quindi è importante ingrossare le fila della protesta, estendere questa vertenza il più possibile a livello nazionale in modo tale da costringere le istituzioni a rivedere tutte le politiche del lavoro e delle leggi, delle norme che hanno permesso a un'azienda come la nostra di chiudere questo stabilimento. Ringraziamo un'altra volta tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Wombat, noi siamo qua, vi aspettiamo, anche tutti i giorni siamo qui e vi raccontiamo la nostra storia. Grazie a tutti e a tutte.